Radio Frate Sole, in blu, naturalmente.
In viaggio con la radio.
È domenica 9 ottobre, buona domenica da Francesco Vitale
e Andrea Meloni, buongiorno a tutti.
Allora, siamo a una nuova puntata del nostro Viaggio con la Radio, in Viaggio con la Radio, in diretta da Roma, oppure per chi ci ascolta nella replica delle 17.30, per tutti gli amici di Radio Frate Sole.
Allora, tu sei per quelli che ascoltano in diretta la mattina, io benvenuti alla replica di Radio Frate Sole per quelli che ci ascolteranno alle 17.30.
Sì, perché dovete sapere che Andrea alla domenica mattina alle 9 ancora non si è svegliato, lui praticamente arriva in studio praticamente gli ultimi 5 minuti.
Grazie Francesco.
Andrea, allora, questa è una puntata molto 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 importante e direi anche seriosa potremmo dire, giusto?
Sì, fra poco c'è Natale e sì, cominciamo già ad andare nei centri commerciali.
Non cominciare a fare come il tuo solito. Diciamo prima di tutto che questa mattina, questa settimana non siamo in due.
Siamo in tre.
Diamo il benvenuto a
Alessia.
Alessia Forcinelli, ciao Alessia, anche lei torna perché c'era stata, avevamo già sentito le interviste a suo tempo. Inizia a far parte della squadra di In Viaggio con la Radio. Ciao Alessia, buona domenica.
Ciao a tutti.
Allora, Andrea, primo esempio di conduzione non in due ma in tre.
Ma non aveva niente, cioè la vedo seria e stare con noi è...
Alessia, noi a questo punto della trasmissione ricordiamo sempre i modi per mettersi in contatto con noi.
Allora, il web www.radiofratesole.it, l'email inviaggiocolaradio@libero.it
e la pagina ufficiale Facebook
In Viaggio con la Radio.
Alessia, Andrea, io direi che insomma di entrare nel vivo della nostra trasmissione, anche perché come vedete il tempo scorre e l'argomento di oggi è molto molto importante. È passato un po' di tempo, direi sono passate un po' di settimane, ma noi oggi vogliamo un po' ricordare un anniversario. Non è un bel anniversario, perché vogliamo parlare dell'11 settembre di 10 anni fa, l'attentato alle Torri Gemelle.
Sì, sicuramente un anniversario tragico, perché comunque tutti quanti ricordiamo quello che è accaduto e sicuramente è una cosa triste che ha cambiato un po' la vita di tutti quanti noi. Però vogliamo magari parlarne da un altro punto di vista, da quello di un autore che ci ha scritto un libro a proposito proprio dell'11 settembre e ha rivisitato proprio il concetto riguardante questo tema.
Sì, perché mentre tutta la stampa e la televisione ha voluto ricordare nelle maniere più disparate tutte le...
Più tragico.
Non solo, ma anche le risonanze politiche che ci sono, no? Perché la memoria è sempre viva. Alessandro Gisotti, che lo annunciamo adesso, è un giornalista, redattore della Radio Vaticana, ha raccolto in un libro che si intitola...
L'11 settembre.
Una storia che continua, in libreria per Effata Editrice, che è stato presentato alcune settimane fa a Roma, alla Radio Vaticana. Lui praticamente cosa ha voluto fare? In questo libro ha raccolto tutte le testimonianze delle famiglie, delle vittime e dei sopravvissuti attraverso appunto le loro stesse storie.
Sì, raccontando le storie di ognuno di loro viene fuori che comunque hanno tutti quanti una visione sicuramente negativa per quello che c'è stato, però positiva per il futuro, nel senso che tengono aperta una speranza per il futuro, e quindi è questa la visione diversa rispetto ad oggi.
Un libro sicuramente molto vasto, accessibile a tutti, dove ci sono anche delle testimonianze di giornalisti.
Sì, Francesco, infatti nel libro di Gisotti c'è la testimonianza del giornalista della CNN, Aaron Brown, il quale in diretta per la prima volta appunto si trova a dover raccontare il tragico evento.
Noi che siamo in Italia possiamo solo percepire quello che invece ancora oggi sentono sulla propria pelle i sopravvissuti, le vittime. Ce lo facciamo dire da Alessandro Gisotti, ascoltiamolo.
Radio Frate Sole in blu, naturalmente.
Siamo in compagnia di Alessandro Gisotti, redattore del radiogiornale della Radio Vaticana. Ciao Alessandro.
Buongiorno, ciao Francesco.
Allora, prima di tutto, noi un po', Alessandro, in anteprima abbiamo un po' introdotto il tema, questo decimo anniversario dell'11 settembre e questo tuo libro, di cui tu sei autore, 11 settembre, una storia che continua, in libreria per Effatà Editrice. Diciamo ai nostri ascoltatori che prima di tutto è un libro molto, molto agevole, molto pratico, poche pagine, meno addirittura meno di 100 pagine e che soprattutto che non è un libro politico.
No, io direi che il senso di questo piccolo libro, come dici te, ma un piccolo libro di grandi storie, è proprio questo, il voler cercare di capire, questa è la base, l'idea originaria del libro, voler cercare di capire come sia cambiata la vita dei protagonisti loro malgrado dell'11 settembre in questi 10 anni, per cui in un qualche modo sono storie personali di esperienza, di vita quotidiana, la storia con la S maiuscola c'è ma rimane sullo sfondo, quindi tutt'altro che un bilancio di carattere politico o storico su quello che è stato questo decennio, ma soprattutto il voler capire come è cambiata ed è cambiata radicalmente la vita delle famiglie, delle vittime, dei vigili del fuoco, dei poliziotti di New York, insomma di queste persone che ho incontrato non solo a New York ma anche a Washington.
Tante storie, le testimonianze soprattutto di coloro che sono stati i protagonisti di quell'11 settembre. Ognuno ha avuto un suo compito, dal poliziotto, dal pompiere, dai familiari, dalle vittime, dagli stessi giornalisti. Quello che all'inizio sembrava un incidente poi diventa un attentato.
Sì, un qualcosa di difficilmente comprensibile. Anche 10 anni dopo, il mio libro si apre con un'intervista ad Aaron Brown, che è un giornalista celeberrimo negli Stati Uniti e che l'11 settembre fu praticamente il giornalista protagonista della lunga, drammatica diretta dell'11 settembre. Lui molto onestamente dice che era qualcosa di incomprensibile. Lui dice anche 10 anni dopo, io mai avrei immaginato che le torri crollassero. Quindi un qualcosa veramente che, ahimè, anche se come orrore è andato al di là dell'immaginazione. E anche oggi c'è una grande difficoltà nell'elaborare questo lutto collettivo da parte degli americani, perché la ferita è ancora aperta, aperta nelle strade di New York, perché ancora oggi, anche con l'apertura del memoriale, c'è un grosso vuoto a New York, da dove erano le Torri Gemelle, ed è un vuoto che rimarrà. Ma ci sono anche ferite profonde nella psiche, oltre nel fisico di molte persone. Questo per dire come appunto è una storia che continua con tante lacerazioni, dolori, sofferenze, ma anche, ed è questo poi il messaggio che spero riceveranno coloro che leggeranno il mio libro, con un forte senso di speranza, della capacità di rialzarsi in piedi, di andare avanti e di onorare in un qualche modo le persone che sono state uccise quel giorno nei modi più semplici ma forse anche più straordinari. E quindi, come mi ha detto per esempio uno delle persone che ho incontrato che ha perso il fratello quel giorno, per rendere onore al fratello e a queste persone basterebbe già comportarsi in modo migliore rispetto a come ci si comportava il 10 settembre del 2001. Quindi questo messaggio è molto semplice ma credo che possa essere comprensibile da ognuno di noi.
Immagini ancora vive, soprattutto dal racconto delle persone che tu hai incontrato, le testimonianze che hai raccolto. Molte voci e molte persone non desiderano ovviamente esporsi, ma nonostante questo comunque ti lasciano dei messaggi che sono via mail, via telefono oppure anche sul posto. Non solo ovviamente il dolore fisico per una mancanza o per le ferite riprovate proprio quel giorno, anche loro, ma anche un qualcosa di psicologico. In una parte del libro tu sottolinei come alcune di queste persone, la maggior parte degli americani, anche 10 anni dopo, devono continuare a passare su quei posti, continuare a fare le stesse attività come se niente fosse accaduto, però qualcosa di diverso c'è.
E questo è un qualcosa che mi ha molto colpito e che fra l'altro non è neanche così ben conosciuto, approfondito negli stessi Stati Uniti. Questo mi è stato detto proprio nelle testimonianze che io ho raccolto, in particolare a New York. Per comprendere il trauma, e qui parliamo soprattutto appunto dei newyorkesi, che si vive lì anche 10 anni dopo, riprendo quello che mi ha detto Janice Silento, che è una psicoterapeuta che ho incontrato appunto a New York, peraltro a pochi passi da Ground Zero, e che mi ha spiegato che qual è la grande difficoltà per queste persone. che è praticamente come se ogni mattina andassero in guerra e poi la sera tornassero a casa. Cosa voleva dire? Che in effetti queste persone che lavoravano non necessariamente al World Trade Center, ma anche nei luoghi vicini, continuano a lavorare in quei luoghi e quindi ogni mattina riprendono esattamente i mezzi pubblici che avevano preso la mattina dell'11 settembre del 2001, passano davanti agli stessi luoghi e quindi questo ha una influenza terrificante sulla psiche, anche se forse non sembra immediatamente visibile. E poi la sera si torna a casa, quindi in un qualche modo è anche peggio di un reduce di guerra che comunque ha lasciato dietro di sé i luoghi del dolore, del trauma, appunto, dello stress, come viene definito lo stress post-traumatico. Questa è proprio la sindrome che colpisce i reduci di guerra, ma ahimè anche migliaia e migliaia di newyorkesi dopo l'11 settembre del 2001.
Ai mali psicologici ci sono anche quelli fisici veri e propri, quindi anche a malattie cardiorespiratorie dovute dall'esalazione delle polveri e amianto. Leggiamo e sappiamo che gran parte percentuale delle torri era fatta di amianto. E qui anche c'è una difficoltà non da poco, soprattutto da alcuni dei protagonisti che tu hai anche intervistato e raccolti nel libro, come il pompiere o il poliziotto che, sentendosi chiamato anche a sostituire quello che era il suo comandante, nello stesso tempo adesso si ritrova lui ad aver bisogno di aiuto.
Sì, questo è un altro di quegli aspetti in un qualche modo poco conosciuti e, ripeto, anche negli Stati Uniti, e questo forse è la cosa che fa più male alle persone che soprattutto a New York e anche a Washington hanno subito la violenza di quel giorno. Noi siamo abituati a dire che ricordiamo 3.000 persone morte l'11 settembre, ahimè forse dovremmo dire che ne dovremmo ricordare 4.000, perché sono addirittura 1.000 le persone ad oggi poi che sono morte successivamente all'11 settembre per malattie che quasi sicuramente sono proprio collegate ai fumi, ai materiali toccati a Ground Zero per mesi e quindi, appunto, come dicevi te, tumori, malattie gravissime respiratorie, intestinali. E questo fa anche capire quanto sia difficile, forse in un qualche modo dopo 10 anni ancora non possibile voltare pagina, perché ci sono ancora non solo famiglie che piangono persone morte l'11 settembre, ma persone, ahimè, che tuttora oggi devono affrontare dei problemi di salute gravissimi. E quindi proprio quello che dicevi te, anche coloro che hanno aiutato oggi e in questi anni hanno avuto bisogno di aiuto e ahimè non sempre lo hanno trovato. Dobbiamo pensare per esempio che soltanto nel gennaio scorso, quindi 10 anni dopo, l'11 settembre, è stata firmata una legge che stabilisce un fondo finanziario per coprire le spese sanitarie per le persone che a Ground Zero si sono ammalate, ma hanno dovuto aspettare più di 9 anni.
Soprattutto noi dall'Italia abbiamo ovviamente una percezione diversa da quello che è realmente successo e si continua a vivere a New York, nella zona intorno alle torri, un po' a causa, lo dobbiamo ammettere anche nella nostra professione, da quello che ci è stato un po' mostrato dai mezzi di comunicazione di massa. È inevitabile il ricordo di tutti noi nell'evento delle Torri Gemelle, come anche ci racconta noi il corrispondente della CNN, di questo aereo che sembrava per caso, per un incidente, aver colpito una delle due Torri Gemelle e poi vediamo in diretta, cosa mai successa, e a ripetizione peraltro, perché sembrava quasi una cosa incredibile di assistere a un film, il secondo che c'entra la seconda Torre Gemella. Ecco, ci sono, possiamo dire, degli eroi all'interno e le immagini che tu racconti e che fai rievocare è di quell'altro eroe che, vedendo arrivare ormai incombente la morte, non essendoci nessuna via di salvezza, decide di buttarsi dalla finestra da oltre quanti metri?
400 metri, la cima della torre era oltre 400 metri, fra l'altro. Io ho avuto la possibilità, essendo stato anche prima dell'11 settembre del 2001, nel 99, andai proprio in cima a una delle due torri, perché questo era fra l'altro uno dei luoghi turistici immancabili per chi visitava New York, e quindi io ho avuto la possibilità di vedere Manhattan, New York, dalla cima di una delle due torri gemelle. Si chiamava Top of the World, appunto, in modo enfatico, anche un po' orgoglioso, cioè la cima del mondo. È davvero la sensazione che si aveva dalla cima della torre, di una delle due Twin Towers, era di poter abbracciare il mondo. Lì questa immagine dell'angelo cadente, così lo hanno definito, è un po' davvero la sintesi del trauma terribile, inimmaginabile vissuto quel giorno, perché fra l'altro quella è un'immagine che è diventata, ahimè, celebre. Purtroppo tantissime persone si lanciarono dalle Twin Towers in fiamme, tantissime persone prese dalla disperazione. Ora davvero è così inimmaginabile pensare che cosa sarà passato per la testa di queste povere persone in quel momento, perché, ripeto, io avendo visto che cos'era l'immagine che si poteva vedere da affacciandosi dalla cima delle Twin Towers, era impensabile che queste persone lanciandosi potessero pensare di salvarsi, e quindi davvero è terribile. Ci sono anche immagini, forse anche più commovente di questa di cui racconto io all'inizio di un capitolo, di una coppia che si lanciò tenendosi per mano, e questo dà un po' l'idea anche di un dramma difficilmente elaborabile, no? Nel senso che davvero è incomprensibile che tante persone si siano lanciate da oltre 300-400 metri di altezza, ma dobbiamo ricordare che quei piani erano in preda alle fiamme, queste persone anche soltanto per respirare dovevano letteralmente affacciarsi barbicarsi al vetro, all'acciaio dell'esterno delle torri, quindi veramente una situazione incredibile.
Alessandro, tu sei ovviamente ancora in contatto con alcuni di questi protagonisti, possiamo veramente definirli eroi dell'11 settembre, che, come abbiamo anche detto, no, a 10 anni di distanza, pur non desiderando di parlarne con così semplicemente, hanno, diciamo, desiderio e sono, diciamo, riconoscenti che qualcuno li possa ascoltare. Che cosa vedi, che cosa magari sei riuscito a percepire dalla diciamo sensibilità e comunque dal cuore di queste persone, anche magari rispetto anche alla loro fede, perché qui, ecco, noi inseriamo anche questo, che può essere anche difficile, ma non è scontato magari qui credere anche in qualcosa dopo quello che è successo diventa anche molto difficile. Tu che cosa hai percepito in loro?
Beh, questa è una domanda che molti si sono rivolti in tante situazioni tragiche della storia. Viene subito in mente Auschwitz, la domanda dov'era Dio, e io questa stessa domanda, cioè dov'era Dio l'11 settembre, l'ho rivolta al reverendo Kevin Madigan, che è il sacerdote parroco della chiesa di St. Peter's, che è la più antica chiesa cattolica di New York, e soprattutto è una chiesa che è a distanza di poche decine di metri da dove erano le torri, e che è rimasta in piedi nonostante le torri letteralmente gli crollassero sopra. Ecco, a questa domanda che chiaramente ho io rivolto al reverendo Madigan, ma che molti in questi anni della sua comunità gli hanno rivolto, lui mi ha risposto dicendo che in realtà Dio era proprio in tutte quelle persone che con spirito di sacrificio, con coraggio, con immensa generosità si sono riversati lì al luogo dell'impatto, a Ground Zero, fin dalle prime ore, dai primi minuti, per cercare di dare una mano, a volte anche mettendo a rischio la propria vita. E quindi credo che sia molto bello pensare che in realtà Dio fosse proprio nel cuore di quelle persone, spinte a dare il loro meglio per magari anche soltanto riuscire a portare un po' di sollievo alle persone che erano scampate dal crollo delle torri. Certo, l'elemento della fede è molto presente anche in alcune delle testimonianze che io ho raccolto. Per esempio, ci tengo a sottolineare che una delle persone che ho incontrato a New York, il tenente della polizia di New York, Michael Arcari, che ha lungamente lavorato anche con la Caritas della diocesi newyorkese di Rockville Center, ha fondato proprio un'associazione ecumenica, diremmo noi, cioè un'associazione Faithful Response, cioè una risposta di fede, che ha messo insieme parrocchie cattoliche e luterane di New York per dare sostegno proprio anche psicologico e spirituale alle persone che non ce l'avevano fatta a sopportare lo shock, il trauma dell'11 settembre, con uno slogan molto bello, perché questa associazione era in particolare ed è in particolare indirizzata ai vigili del fuoco, ai poliziotti, e lo slogan è: a volte anche un eroe ha bisogno di una mano.
Alessandro, tante sono state le iniziative che sono state fatte e tante altre se ne faranno per l'11 settembre, per questo 10° anniversario. Secondo te, da cronista, che cosa ci sarebbe davvero bisogno, al di là di tante manifestazioni magari politiche o grandi cerimonie? Che cosa chiedono forse in realtà questi eroi?
Beh, chiedono innanzitutto che non sia dimenticato non tanto quello che è successo, che è impossibile dimenticare, ma le cicatrici che queste persone porteranno per tutta la vita. In fondo, se ci pensiamo, questo never forget, non dimenticare mai, è diventato quasi un po' il motto, lo slogan delle persone sopravvissute, ma anche dei first responders, per l'appunto, poliziotti, vigili del fuoco ed altre autorità, diciamo, cittadine che sono intervenute. Quindi io credo che siano due gli aspetti che forse questa gente chiedono, e sicuramente sono quelli che più hanno sottolineato negli incontri che io ho avuto a Washington e a New York. Da una parte, non dimenticare le sofferenze che continuano di queste persone, dall'altra cercare di mantenere uno spirito di unità, di riconciliazione, che non è facile chiaramente nell'America del dopo 11 settembre, perché ci sono ovviamente delle polarizzazioni anche su come l'amministrazione precedente, ma anche questa, insomma, rispetto alle due presidenze, Bush e Obama, c'è una polarizzazione rispetto alla risposta che è stata data e che viene data tuttora alla minaccia del terrorismo. E quindi questo per dire che davvero è una storia che continua perché la vita continua, e quindi in un qualche modo credo che davvero queste persone meritino per le sofferenze che hanno ricevuto e anche per il coraggio e la speranza con cui hanno risposto a questa tragedia, di non essere dimenticate. In fondo questo libro vuole essere un segno, un piccolo segno per non dimenticarle e in un qualche modo per farle conoscere anche ad un pubblico italiano che magari rispetto ad un pubblico americano conosce meno le vicende di queste persone, soprattutto come la loro vita sia cambiata radicalmente in questi 10 anni.
E allora io consiglio, ricordo il libro quindi di Alessandro Gisotti, 11 settembre, una storia che continua, in libreria per Refata Editrice, ricordiamo anche con la prefazione del cardinale Francis George, che è l'arcivescovo di Chicago. Io ringrazio Alessandro, complimenti per questo bellissimo lavoro, lo consiglio, leggetelo, e grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Io non lo so chi c'ha ragione e chi no, sono una questione d'etnia, economia oppure solo pazzia, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che nessuno se ragione così sia, a pochi mesi da un giro di boa per voi così moderni.
C'era una volta la mia vita, c'era una volta la mia casa, c'era una volta e voglio che sia ancora.
E voglio il nome di chi si impegna a fare i conti con la propria vergogna. Dormite pure voi che avete ancora sogno. Sogno. Sogno.
Il mio nome è mai più, mai più, mai più. Il mio nome è mai più, mai più, mai più. Il mio nome è mai più, mai più, mai più. Il mio nome.
Seguivo gli ordini che ricevevo, c'è stato un tempo in cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante, in fondo a me piaceva volare.
C'era una volta un aeroplano, un militare americano, c'era una volta il gioco di un bambino.
E voglio i nomi di chi ha mentito, di chi ha parlato di una guerra giusta. Io non le lancio più, le vostre sante bombe. Bombe. Bombe.
Il mio nome è mai più, mai più, mai più. Il mio nome è mai più, mai più, mai più. Il mio nome è mai più.
Thank you.
Il mio nome è Mai Più, cantata da Ligabue, Giovanotti e Piero Pelù. Ringraziamo Alessandro Gisotti, redattore e giornalista della Radio Vaticana e autore del libro 11 settembre, una storia che continua, in libreria per Effatà Editrice. Siete all'ascolto di In Viaggio con la Radio. Noi purtroppo, ecco, su questo tema ovviamente cerchiamo ovviamente di essere un po', di alleggerire anche un po' la tematica. Ci sarebbero tante cose, forse non basterebbe una trasmissione. Forse colpiscono un po', possiamo dire in qualche modo, un po' le parole e le riflessioni che lo stesso giornalista Gisotti, insomma, nel corso dell'intervista riportava.
Certo, infatti lo consiglio a tutti di leggere il libro perché è veramente interessante.
Andrea, sicuramente un libro che nonostante, ecco, le distanze e il tempo diventa molto attuale anche oggi per noi.
Sì, Francesco, purtroppo sì. L'unica cosa che sento ripetere sempre, comunque sia, questa è una considerazione mia personale, per carità, opinabile per quanto tale, ma l'unica cosa che sento dire, sento parlare di colpe, chi ha fatto quello, chi ha fatto quell'altro, forse è tutto finto, forse è tutto vero, però fondamentalmente circa 3.000 persone non ci sono più e probabilmente altrettante persone, relative famiglie, stanno soffrendo e non smetteranno mai di soffrire, quindi è una cosa molto bella che c'è in questo libro, è che c'è un po' di umanità, cosa che credo sia andata scomparendo in questi 10 anni di ipotesi o quant'altro.
E poi penso che al di là di tutto, come anche, è vero Alessia, lo stesso Alessandro Gisotti ricordava all'interno di questo libro, diciamo, è guardare,
perdonare.
Brava, e riuscire a saper perdonare, a guardare a questo tragico anniversario proprio con occhi diversi, perché, dice lo stesso autore, la voglia di vivere è più forte della paura di morire. Siamo arrivati al termine del nostro tempo a disposizione. Oggi i saluti sono tanti, perché siamo tanti anche qui. Quindi, prima di tutto ricordiamo, Andrea, questa volta, ecco, ti do a te il privilegio, i modi per mettersi in contatto con noi.
Ma adesso la gente ha cambiato canale, non è che adesso non mi sente nessuno. Comunque, vabbè, per internet, chi volesse ascoltarci in internet, www.radiofratesole.it, chi volesse mandarci un messaggio tramite email, inviaggioconlaradio@libero.it, o la pagina Facebook In Viaggio con la Radio,
che siamo sicuri da oggi acquisterà almeno un nuovo contatto, Alessia.
Esatto.
Quindi vedi che, insomma, già siamo come cresciamo.
È vero, perché io non ho Facebook, quindi non ho potuto cliccare mi piace come le tue parenti.
Esatto, non sono parenti, è una vecchia storia. Allora, quindi siamo arrivati al momento dei saluti, quindi diciamo che In Viaggio con la Radio è
un programma ideato e condotto da Francesco Vitale,
in redazione Alessia Forcinelli, Andrea Meloni e Miriam Serranò.
La regia è di Francesco Vitale.
Oggi in conduzione c'erano
Alessia Forcinelli,
Andrea Meloni
e Francesco Vitale. Ci ritroviamo tra 7 giorni. Dove?
Su Radio Frate Sole.
In blu, naturalmente. Ciao.
Ciao.
Ciao.